Trump, i dazi, i mal di pancia e le conseguenze che non ti aspetti. Corea del Sud, presidente deposto, si va al voto. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The country's constitutional court has just upheld the impeachment of President Yoon Suk-yeol.
Donald Trump lost the vote in the United States Senate tonight. 4 Republican senators joined all the Democrats.
What we've seen is more of this intense bombardment, both in the south of the Strip, also in Gaza City as well.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, buon venerdì. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Voi ci siete voi, 349-238-6666, con domande e commenti sulla grande attualità internazionale. C'è anche X, nessun logo 24, vero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08, una trentina di secondi qui a Milano, le 23.08 e 35 secondi a Seul, dove oggi la Corte Costituzionale ha votato all'unanimità per la destituzione del presidente Yoon Suk-yeol. Fine, o meglio, quasi fine, o forse ancora meglio, nuovo inizio della politica sudcoreana, la destituzione del presidente Yoon Suk-yeol, si rischia anche una condanna molto molto pesante, e adesso entro 60 giorni nuove elezioni per voltar pagina a Seul, con una piazza che è scesa per festeggiare la decisione della corte e anche smuovendo un limbo che durava da alcune settimane. Il tutto all'ombra dei dazi americani che promettono di ridisegnare equilibri nel mondo in maniera anche inaspettata, anche dall'altra parte del mondo, anche qui in Corea del Sud. Pensate, Cina, Corea e il Giappone potrebbero riavvicinarsi, almeno dal punto di vista commerciale, segno di effetti inaspettati dei dazi di Donald Trump. A proposito, andremo proprio negli Stati Uniti per capire se c'è qualche mal di pancia nell'amministrazione Trump o quantomeno al Congresso. Vi do già conto del fatto che qualche senatore repubblicano il mal di pancia ce l'ha e parecchio. Capiremo e sentiremo gli ultimissimi sondaggi sul gradimento di Donald Trump, sulle sue mosse, e cercheremo ancora una volta di capire quale sia il suo disegno politico, perché se dal punto di vista economico per il momento è difficile comprenderlo, magari dal punto di vista politico invece c'è un qualche disegno per il momento imperscrutabile. Non prima di aver fatto tappa con il nostro Air Force No One su Israele, Israele-Gaza, ma anche gli altri fronti aperti da Israele, c'è il Libano, c'è la Siria naturalmente, e c'è il fronte interno con Benjamin Netanyahu che è in visita a Budapest, Ungheria, lo sapete, ha stretto la mano a Viktor Orbán, quello stesso Orbán che con la stessa mano, usando la penna, aveva siglato lo Statuto di Roma, ebbene l'ha stracciato, esce dalla Corte Penale Internazionale e in qualche modo va a certificare quella che secondo Netanyahu è la totale inaffidabilità di una corte corrotta. Ma poi su Netanyahu pende anche il cosiddetto Qatar Gate, e dalla voce di un giornalista israeliano sentirete quanto pericolosa possa essere. Lo sapete, 2 funzionari molto vicini a Netanyahu sono stati arrestati e secondo la procura israeliana avrebbero ricevuto fondi proprio dal Qatar. Il Qatar, quello che finanzia Al Jazeera, quello che ospita anche la leadership di Hamas. Insomma, se davvero venisse confermato un coinvolgimento sarebbe una bomba a tutti gli effetti. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, al 349-238-6666 noi sfogliamo i dossier. Il primo primo dei quali ci porta a Samarkand in Uzbekistan, dove si è chiuso il primo vertice Unione Europea-Asia Centrale. L'Unione Europea si è presentata all'Asia Centrale come un attore stabile e affidabile in un contesto geopolitico così turbolento, quello che stiamo raccontando da parecchio tempo. Sostanzialmente mirerà all'accesso alle materie prime essenziali e alle forniture di energia pulita della regione, nonché a un maggiore allineamento sulla guerra della Russia in Ucraina. Stiamo parlando dei paesi dell'Asia Centrale, quindi Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, i quali hanno concordato di trasformare la loro cooperazione in partenariato strategico. L'Unione Europea ha annunciato anche un pacchetto da 12 miliardi di euro per la regione attraverso la sua Global Gateway Initiative. Che vuol dire andare a finanziare progetti nel settore dei trasporti, delle materie prime essenziali, acqua, energia, clima e connettività digitale. E fra l'altro sarà molto interessante la partita giocata in Kazakistan in particolare, perché lì abbiamo adesso, con l'ingresso dell'Unione Europea in maniera un po' più massiccia, almeno tre attori che se la vedono su questo territorio vasto, gigantesco, ex Repubblica dell'Unione Sovietica, molto ricco di materie prime, ma sul quale, diciamo, l'appetito di Mosca è tuttora presente. La Cina ha fatto passi da gigante, facendo investimenti notevoli, in qualche modo spodestando Mosca, e adesso entra anche l'Unione Europea. Il tutto perché, chiaramente, l'Unione Europea si deve muovere in maniera diversa, aprire a nuovi mercati dopo le ultime mosse di Donald Trump. Dicevo, grandi ricchezze, non soltanto il Kazakistan, in generale l'Asia centrale ospita il 38% di manganese, il 30% di cromo, il 20% di piombo, il 12% di zinco, l'8% di titanio, ma questo, attenzione, a livello mondiale, quindi stiamo parlando di un gigantesco forziere che risulta particolarmente appetibile per l'Unione Europea, appunto. Ieri, nella riunione dei ministri degli esteri della NATO a Bruxelles, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rassicurato sull'impegno di Washington all'interno dell'Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti sono più attivi nella NATO che mai, ha detto Rubio, andando a dissipare quelle voci, quei timori che prevedevano una fuoriuscita possibile, potenziale, da parte degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica, che sarebbe qualcosa evidentemente di deleterio, essendo la colonna portante. Ha però ribadito, e qua ancora una volta i paradossi di questa politica dei dazi, la necessità dell'aumento della spesa per la difesa da parte degli alleati fino alla soglia fatidica del 5%, soglia assolutamente irraggiungibile per alcuni paesi, tanto più che adesso, con la politica dei dazi, evidentemente l'impatto negativo sui PIL dei vari paesi sarà ancora un obiettivo più difficile da raggiungere. Ieri il governo siriano ha accusato Israele di voler destabilizzare il paese in quella che rischia di diventare l'ennesima crisi regionale. L'aviazione di Tel Aviv ha preso di mira obiettivi nel governatorato centrale di Hama, dove l'aeroporto militare è stato quasi completamente distrutto, colpita anche una base situata a est di Homs, attacchi che sono stati confermati anche dell'Israel Defense Forces. Ricordiamo che da quando è caduto il regime di Assad, Israele continua a bombardare vari obiettivi nella regione e avendo anche occupato alcune alture, appunto, a sud della Siria. Ieri il leader della giunta militare birmana, Minga Aung Hlaing, è arrivato a Bangkok alla vigilia del vertice che oggi riunisce i leader dei sette paesi che si affacciano sul Golfo del Bengala. Vedrà anche Narendra Modi, premier indiano, e se volete la prima ribalta internazionale per l'isolatissima giunta militare. Lo fa per chiedere aiuto, evidentemente, lo fa mentre ha promesso un cessate il fuoco che più o meno regge. Allora, ne abbiamo parlato tanto nelle scorse puntate di Myanmar, adesso è il momento del nostro paradosso, lo simolo non si può fare, ma noi a nessun luogo lontano lo facciamo, la radio che si vede. Buttate un occhio ai nostri social, gli amici cartografi di Fase 2 hanno raffigurato quello che è la geografia del Myanmar. La matita e le parole sono di Daniele Da Piaggi, voi andate sui nostri social.
La carta di oggi mostra il Myanmar, dove il violento terremoto di magnitudo 7.7 della scorsa settimana ha colpito un paese già in grave difficoltà a causa della guerra civile. Le scosse che il 28 marzo scorso hanno squassato il Myanmar si sono generate da un epicentro individuato tra Mandalay e Meiktila, un'area densamente popolata, e sono state avvertite anche negli stati confinanti. Si possono collegare a questo sisma anche le scosse avvertite a Bangkok, in Thailandia, 1000 chilometri più a sud. La faglia di Sagain, che attraversa il paese, è molto instabile e la frattura che si è venuta a creare, di circa 550 chilometri, ha generato una forza devastante. La regione più colpita è quella dove sorgono le città di Sagain e Mandalay, dove vivono quasi 2 milioni di persone. Il conteggio delle vittime è in continuo aumento, ma ormai si sono superate le 3.000, come dichiarato dalla giunta militare al potere dal 2021. Il terremoto non è però l'unica sciagura che attanaglia il paese. Fin dalla sua indipendenza nel 1948, il Myanmar vive in un perenne stato di guerra interna, che vede scontrarsi diverse fazioni che si contendono il potere. Da quando nel febbraio 2021 una giunta militare ha abbattuto il governo eletto della democratica Aung San Suu Kyi, si sono riaccesi gli scontri. Le fazioni in campo sono molte e frammentate, si dividono in gruppi etnici in cerca di indipendenza e milizie anti-giunta. Tra queste spiccano la Forza di Difesa del Popolo, legata al governo di unità nazionale, formato da membri del governo abbattuto nel 2021, e l'Alleanza delle Tre Fratellanze, composta da 3 milizie etniche. La carta mostra la situazione attuale del paese. Le principali città sono ancora sotto il controllo della giunta militare, ma le forze antagoniste, seppur non costituiscano un fronte unito, tengono salde ampie porzioni del paese. Una delle aree più coinvolte negli scontri è il centro del Myanmar, proprio quella maggiormente colpita dal sisma. Qui è stato dichiarato un cessate il fuoco, ma ci sono testimonianze di combattimenti ancora in corso.
La geografia, la cartografia è fondamentale nel racconto della grande attualità internazionale. Nel team di Nessun Luogo Lontano lo sappiamo bene, del team fanno parte anche i cartografi di fase 2 che periodicamente ci illuminano e ci mostrano le aree di crisi che raccontiamo. Con loro chiudiamo i nostri dossier internazionali, apriamo la nostra prima pagina che mette la parola, dicevo, fine, in realtà quasi fine, o forse inizio, adesso lo deciderete voi, sull'odissea politico-giudiziaria della Corea del Sud.
Poiché si tratta di un caso di impeachment, permettetemi di controllare l'orario in cui ciò avviene. Alle ore 11:22 destituiamo il presidente Yoon Suk-yeol.
Solenne e grave l'annuncio del presidente della Corte Costituzionale sudcoreana. Come solenne e grave in effetti è quello che è accaduto negli ultimi mesi in Corea del Sud, confermato l'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, rimosso definitivamente dall'incarico per violazione della Costituzione. Lo sapete, tutto risale a un paio di mesi fa, quando lui decretò la legge marziale e poi tutti quei concitati fatti anche attorno al Parlamento che abbiamo raccontato qui in Nessun Luogo Lontano. Che cosa succede adesso? Beh, innanzitutto si andrà a votare entro 60 giorni. Ma come ne esce la Corea del Sud? Da quello che vi ho invitato a capire, se è la parola fine, quasi fine, soprattutto per Yoon Suk-yeol, o inizio di una nuova politica per la Corea del Sud. Il leader dell'opposizione ha accolto con entusiasmo il verdetto, leader dell'opposizione peraltro che è molto avanti nei sondaggi, d'altronde era facile attenderselo. Antonio Fiori insegna storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora, che parola usiamo? È la fine di un capitolo, la quasi fine, anche a che fare con la pena che eventualmente verrà comminata a Yoon Suk-yeol, oppure un nuovo inizio con una opposizione pronta a raccogliere tutto quello che è accaduto?
Ma mi lasci dire in apertura che questo è un giorno di giubilo. C'è necessità di sottolinearlo, credo. La Corea del Sud era in serio pericolo, aveva accorso un serio pericolo di tenuta democratica. Quattro mesi fa, Yoon Suk-yeol l'ha spinta in un baratro autoritario da cui si pensava che la Corea fosse definitivamente emersa quasi quattro decenni or sono e si fosse consolidata come democrazia piena.
Sì.
Quindi questo è un giorno di festa. Detto questo, quello che accade adesso è tutto da vedere. Intanto si andrà a elezioni, come ha detto lei, il candidato principale, diciamo così, emerge dal Partito Progressista, si chiama Lee Jae-myung, e fondamentalmente potrebbe contribuire a rimettere la Corea del Sud in asse. Naturalmente si aprono molte sfide, innanzitutto c'è il rischio che il sistema politico sudcoreano, che è già reso fragile da tensioni interne, da corruzione dilagante, eccetera, eccetera, possa subire ulteriori danni. Dall'altro, la società civile potrebbe continuare a spingere per una maggiore trasparenza e un rafforzamento delle istituzioni democratiche, preoccupate naturalmente che il ritorno a pratiche autoritarie possa minare i progressi conquistati negli ultimi decenni. E naturalmente poi c'è la questione sostanziale della polarizzazione, una sì. Polarizzazione secca, rigida a livello politico, con questa contrapposizione tra i due schieramenti, ma una polarizzazione che è andata emergendo anche nella società tra coloro che volevano che il presidente fosse definitivamente destituito e alcune sacche invece di conservatori accesi che sostenevano che il presidente avesse agito all'interno del proprio potere. Quindi si aprono moltissime sfide per la Corea.
La voce del professor Antonio Fiori insegna storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna e spesso ci soccorre nel raccontare i fatti coreani. Fatti coreani che non possono prescindere però, professore, dal grande scenario internazionale che trasuda economia, o meglio trasuda dazi, con effetti anche inaspettati, perché anche la Corea del Sud è stata colpita dai dazi statunitensi. E leggevo una risposta cinese che propone sostanzialmente di stringere migliori accordi commerciali con chi non ti aspetti: Cina, Giappone per esempio e Corea del Sud stessa. Stiamo assistendo tramite questo utilizzo così spregiudicato dei dazi a un ridisegno degli equilibri geopolitici anche dall'altra parte del mondo?
Ma è plausibile, sono abbastanza convinto che questo sia uno scenario ipotizzabile. Intanto i cinesi hanno risposto, alcune ore fa è arrivata la risposta dei cinesi con l'innalzamento dei dazi nei confronti delle merci statunitensi al 34%, quindi c'è stata già la risposta di Pechino. Rispetto a quello che chiedeva lei, sono abbastanza certo che si registrerà un avvicinamento significativo tra Cina, Giappone e Corea. D'altra parte era accaduto anche durante la prima presidenza Trump. Io ricordo che Giappone e Corea dipendono in maniera fortissima dal punto di vista economico dalla Repubblica Popolare Cinese, quindi se la Cina dovesse essere toccata in maniera sostanziale dai dazi imposti da Trump, anche le loro economie di riflesso ne risentiranno. I ministri del commercio dei tre paesi si sono incontrati a Seul sì. per il primo vertice economico trilaterale degli ultimi cinque anni. Il tema dell'incontro non sono stati i dazi, naturalmente, ma la promozione di un ambiente commerciale equo e libero. Quindi l'obiettivo è contrastare proprio le tendenze protezionistiche degli Stati Uniti e cercare di preservare un ordine economico internazionale basato su regole condivise. Quindi i dazi non sono stati menzionati apertamente nella sì. dichiarazione congiunta, non v'è traccia, ma sono certamente stati oggetto di discussione in incontri bilaterali paralleli.
E insomma, parlami dei dazi senza dirmi certo. che parli dei dazi, e la pressione è certa. La voce, l'analisi del professor Antonio Fiori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano andremo poi verso il finale negli Stati Uniti per capire quanto è il gradimento degli statunitensi su questa strana politica francamente difficile da interpretare di Donald Trump. Però la tesi che stiamo portando avanti oramai da un paio di giorni qui nel suo luogo lontano è di soffermarci anche sugli aspetti più prettamente geopolitici. Trump contro tutti, il rischio è tutti contro Trump, con una serie di illuminavo prima uno dei strani paradossi: se tu metti i dazi anche ai membri della NATO, Stato e agli stessi chiedi di arrivare fino al 5% della soglia del PIL, chiaramente questi faranno molto più fatica. E questo, il trattare i dazi come uno strumento a pioggia, il professor Vittorio Emanuele Parsi suggeriva questa immagine, l'utilizzo dei dazi come arma a tutti gli effetti. Non so se su questo lei è d'accordo, professor Fiori.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, poi con Vittorio non posso non essere d'accordo. Ci sarà un confronto geopolitico, ci saranno delle conseguenze geopolitiche, positive e negative, ovviamente dipende dagli attori. Per quanto riguarda l'Asia, sono abbastanza certo del fatto che, per esempio, come accadde durante la prima amministrazione Trump, i paesi del sud-est asiatico, quindi Vietnam, Thailandia, Indonesia, sì, Malesia, potrebbero uscirne con diciamo così, delle conseguenze positive, perché naturalmente i cinesi dovranno spostare la loro produzione e naturalmente la porteranno verso questi paesi, quindi rendendo il sud-est asiatico un hub alternativo per le esportazioni verso gli Stati Uniti. Ciò nonostante, la possibilità di benefici duraturi è sicuramente limitata dalla capacità infrastrutturale e tecnologica di questi paesi, quindi comunque è un gatto che si morde la coda, se vogliamo.
Eh sì, perché Donald Trump ci mette pochi istanti a firmare un ordine esecutivo, concepirlo, firmarlo e metterlo in atto, poi bisogna vedere le corti eccetera eccetera, ma mentre una rete infrastrutturale, come sappiamo, ci vuole un pochino più di tempo per metterla in piedi. Grazie mille professor Antonio Fiori, Università di Bologna.
Grazie,
buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
349-238-6666. Trump non doveva far cessare la guerra in Ucraina e in Medio Oriente in 24 ore. Com'è possibile che una grande democrazia come quella americana, l'opposizione non si faccia sentire rispetto al continuo appoggio che il governo americano fornisce nel massacro di civili a Gaza e nella regione? Così qualcuno, Ale da Imola, nessun luogo è lontano, ma ultimamente sto mandando gli Stati Uniti molto lontano. Ale Celacco evidentemente a morte con quest'ultima mossa di Donald Trump. Qualcun altro, il punto di vista economico di Trump mi pare chiaro: gli Stati Uniti sono anni che chiudono in profondo rosso i conti pubblici, campano di debiti, quindi tagli le spese e tasse. I dazi sono tasse sugli americani presentati come ritorsione al resto del mondo cattivo. In fin dei conti un politico non deve dire la verità, ma fare contenti gli elettori. Così Alberto, e tra poco, gentile Alberto, capiremo se davvero gli elettori sono contenti. Le borse sono un formidabile termometro di quello che sta accadendo. Per il momento non vanno benissimo, sentiamo le ultimissime.
Nessun luogo è lontano.
Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in visita a Budapest, fra l'altro il presidente Trump lo ha invitato poche ore fa a recarsi negli Stati Uniti, lì non si porrebbe nemmeno il dilemma corte penale sì, arresto no, perché gli Stati Uniti, come sapete, non hanno mai ratificato né firmato lo Statuto di Roma. Benjamin Netanyahu, dicevo, è in quell'Ungheria che straccerà la sua appartenenza al tribunale, alla corte penale internazionale. Mentre succede tutto questo, l'esercito israeliano continua la sua offensiva nella striscia di Gaza. Nel frattempo almeno 112 palestinesi sarebbero stati uccisi negli attacchi israeliani nella striscia nelle ultime 24 ore, tra questi figurerebbero molte donne e bambini. Almeno 33 persone, di cui 18 bambini, sarebbero morti in tre raid separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. L'ultimo allarme, perdonate la ripetizione, umanitaria arriva dalla ONG Mercy Corps, che ha avvertito che l'85% della popolazione gazawi non ha più accesso ai generi alimentari di base. 34 ospedali e 80 centri sanitari sono stati distrutti. La carenza di forniture mediche ha paralizzato l'assistenza sanitaria. Gli stessi cooperanti o medici italiani che abbiamo sentito recentemente ci hanno confermato che i farmaci sono quasi terminati. In tutto ciò, in questa situazione già ipercomplessa che Netanyahu sta gestendo con un'audacia e una malizia e una capacità di sopravvivenza incredibile, ce lo raccontava ieri Lazar Berman, giornalista del The Times of Israel, raggiunto da Valentina Ternullo, c'è una qualcosa che potrebbe pesare come veramente un mattone gigantesco sulla nuca di Netanyahu, cioè il Qatar Gate. Due funzionari molto vicini al premier, arrestati, l'accusa è aver ricevuto soldi dal Qatar. Cos'è il Qatar? Paese importantissimo del Golfo, lì dove ha sede Al Jazeera, e che ospita anche molto spesso la leadership di Hamas. Insomma, a dir poco controversa la questione, mettiamola così. Sentite ancora la voce di Lazar Berman.
We have this Qatar Gate issue, and that actually is a surprising kind of a dark horse.
C'è questo problema del Qatar Gate ed è un caso sorprendente di pericolo inaspettato che non sappiamo quanto in profondità arrivi. Quello che sappiamo è che i procuratori sospettano che due suoi aiutanti, o almeno uno dei due, stessero ricevendo denaro da uno stato estero con cui Israele ha forti legami di intelligence, ma nessuna relazione diplomatica. Il Qatar è un paese molto problematico per Israele. Il fatto che possieda Al Jazeera, che faccia parte del blocco islamista nel Medio Oriente e che dia rifugio ai leader di Hamas, tutto questo non lo rende certo un paese amico. E il fatto che ci fossero due persone vicine ai decision makers israeliani che prendono soldi da quel paese durante una guerra è una faccenda seria. La domanda è: quanto in alto arriva il problema? Netanyahu ne era a conoscenza? Se non lo era e vedeva che uscivano dal suo ufficio comunicazioni positive, addirittura esaltanti, nei confronti del Qatar, con cui non era d'accordo, perché non ha indagato a fondo? Perché ora non dice: sono accuse molto gravi, indagheremo e troveremo i responsabili? È una faccenda molto grave e, a seconda di quanto in alto arrivi, potrebbe davvero avere il potenziale per ingrandirsi molto di più e mettere in pericolo il suo governo. Per come stanno adesso le cose, non ce l'ha e possiamo vedere come stia cercando di dipingerla come un'azione del deep state di sinistra che è ostile al suo governo, che vuole proteggere il capo dello Shin Bet dal licenziamento e far cadere il governo. Questo è quello che Netanyahu sta dicendo e che continuerà a dire per chiamare a raccolta i suoi sostenitori e affermare che questo deep state vuole annullare il risultato del voto e le aspirazioni della maggioranza degli israeliani.
Lazar Berman, Times of Israel, raggiunto da Valentina Ternullo. Cambiamo totalmente argomento, torniamo a parlare dei dazi, con i suoi risvolti, quelli più prettamente politici e geopolitici, e con degli strani paradossi che proviamo a illuminare. Per esempio, lo dicevamo all'inizio, con i dazi i membri della NATO faranno più fatica a raggiungere la soglia del 5%, ma manco il 3%, onestamente per alcuni paesi è lontanamente ipotizzabile. Costringerà a riallineamenti e posizionamenti nuovi, ne parlavamo col professor Fiori, un avvicinamento ancora maggiore di attori che non ti aspetti, la Corea del Sud, il Giappone e la Cina, che è vero che hanno dipendenze economiche, ma in mezzo c'è la Corea del Nord. Insomma, il rischio è che questa pioggia di dazi vada a sparigliare le carte, a non capire più chi sono amici, chi sono nemici. Se è davvero Trump contro tutti, gli altri tutti si organizzano con nuove alleanze a geometrie totalmente variabili. Ne sia prova il dossier che raccontavamo dell'Unione Europea, che approccia con rinnovato vigore i paesi dell'Asia centrale, paesi dell'Asia centrale che storicamente sono se non contesi sotto l'ombrello dell'ex Unione Sovietica Federazione Russa e contesi anche in parte dalla Cina. Il problema però dei dazi a pioggia, al di là delle battute su quelle due isole, tra cui l'isola di McDonald, Polo Sud, praticamente Antartide, colpita dai dazi del 10%, ma l'unica popolazione è costituita da alcune centinaia di pinguini. Il punto, dicevo, che questa pioggia di dazi ha colpito paesi che già di per sé sono estremamente vulnerabili. Ieri, pur brevemente, citavamo il Lesotho, ma perché voglio brevemente parlarvi di Africa, perché lì veramente lo scotto che pagheranno i paesi africani sarà altissimo. Il Lesotho è stato colpito con un dazio del 50%. Sostanzialmente dal Lesotho, che è un piccolo paese africano, che cosa arriva negli Stati Uniti? Diamanti, e direte voi, vabbè, facciamo il 50% sui diamanti, una fetta di pubblico minima, quella di lusso, quella che se la può permettere, ma anche jeans Levi's e Wrangler per la delocalizzazione. Buona sostanza, vengono prodotti dei jeans che poi vengono, come dire, marchiati Levi's. Ecco, il Lesotho ha un altro primato, purtroppo, è il secondo paese africano più colpito ancora dall'HIV. Se aggiungete a questo i tagli USAID, USAID, lo ricordo, è la più grande, era la più grande agenzia umanitaria del mondo, con un investimento pari a livello mondiale all'1% del PIL degli Stati Uniti. Ma se aggiungi queste due cose in un piccolo teatro così fragile e vulnerabile come il Lesotho, è chiaro che la bomba è pronta a esplodere. E poi c'erano tutti quegli accordi commerciali, in particolare quello istituito nel 2000, AGOA è l'acronimo, African Growth and Opportunity Act, che ha permesso sostanzialmente a tantissimi paesi, tra cui il Kenya, la Nigeria, il Lesotho, appunto il Ghana, il Sudafrica, il Madagascar, l'Etiopia, di commerciare attivamente con gli Stati Uniti e anche risollevarsi da situazioni particolarmente dolorose. Quindi, ancora una volta, torniamo a quel concetto che esprimevamo nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano. Questa guerra dei dazi ha un rischio potenziale in sé, mettendo così tanti granelli di sabbia negli ingranaggi che regolano le relazioni internazionali, i rapporti tra i paesi. Il rischio è che quegli ingranaggi si blocchino, si fermino inesorabilmente, alimentando tensioni, conflitti sociali. Pensate al caso dell'Esoto, lì la situazione interna potrebbe esplodere. In altri casi, penso alla Libia, penso all'Etiopia, quelle tensioni potrebbero portare a conflitti veri e propri, conflitti guerreggiati. E poi c'è chi corre naturalmente ai ripari, perché per esempio anche il Sudafrica è stato duramente colpito. Sudafrica, che esporta tantissimo, come tanti paesi africani, materie preziose, minerali preziosi, in particolare il platino, potrebbe essere esentato, guarda caso, dalla tassa di importazione. Ma la seconda esportazione, quella più grande, le automobili, sarà invece duramente colpita. Tra pochissimo vi racconteremo di come si sta muovendo la politica repubblicana, ma non soltanto, democratici non esattamente pervenuti, anche se ci sono notizie di una serie di organizzazioni di proteste in giro per gli Stati Uniti per il prossimo weekend. Vi diremo anche quanto gli americani apprezzano le ultime mosse di politica di Donald Trump. Prima però io vorrei sapere come se la cava chi è alla guida.
Nessun luogo è lontano.
Penso che i dazi sul commercio con il Canada rappresentino una minaccia di recessione per il nostro paese. Penso che siano un'idea terribile per l'economia e che faranno salire i prezzi. I dazi sono semplicemente tasse. I repubblicani e in particolare i conservatori sono contrari a nuove tasse. Non penso che sarà positivo per noi politicamente e non è una buona cosa per il paese.
Eppur qualcosa si muove. Oltre alle annunciate manifestazioni di cui vi dicevo che domani dovrebbero portare alcune decine di migliaia di statunitensi in varie città, tra cui anche la capitale Washington, contro le decisioni di Trump, qualche senatore repubblicano, tra cui quello che avete sentito, la voce era di Rand Paul, hanno votato per esempio contro Trump sui dazi al Canada. Un sondaggio di YouGov ha riferito che la maggioranza degli adulti statunitensi ritiene che i dazi danneggeranno l'americano medio. A riportarlo il Guardian, YouGov ha intervistato 3.631 adulti statunitensi e ha scoperto che il 57% di loro afferma che i dazi danneggeranno l'americano, il 19% ha detto che li aiuteranno, il 4% pensa che non avranno alcun effetto, il 20% non è sicuro. Dall'insediamento di Trump il consenso è sceso leggermente, dal 47 al 44%, anche se in realtà è uno tra i peggiori degli ultimi presidenti, questo a pochi mesi dal suo insediamento. Sostanzialmente, quello che cercheremo di capire adesso con Eric Silvers, giornalista americano, ex corrispondente dall'Italia per il Wall Street Journal e il New York Times, è la temperatura della politica americana, come stanno reggendo i repubblicani, non ti chiedo i democratici, ma quanti mal di pancia ci sono all'interno dei conservatori. Eric, ciao, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Guarda, è un momento veramente chiave, perché quello che Trump sta facendo, sta veramente cercando di riscrivere il prossimo futuro del paese, per cui sono scelte forti e è ovvio che non ha tutti d'accordo con lui, però per esempio Rand Paul è uno che va controcorrente nel Partito Repubblicano da tanto tempo, per cui non mettere troppo peso su quello, però la cosa da guardare è vedere gli altri senatori, gli altri rappresentanti repubblicani, cioè nel senso tutti sanno che i mercati stanno vivendo un momento difficilissimo, basta pensare che più o meno 2/3 degli americani hanno investimenti in borsa, per cui non so quanto sia sostenibile, cioè se uno ha 35-45 anni tu dici va bene, c'è tempo, recupero prima della pensione, però se hai 50-60 anni secondo me stai iniziando a sudare.
Anche perché l'orizzonte temporale di sofferenza, tra virgolette, non è stato esattamente ben specificato dallo stesso Donald Trump. La voce che state ascoltando è quella di Eric Silvers, giornalista statunitense, ex corrispondente dall'Italia per il Wall Street Journal e il New York Times, che ci aiuta a capire un po' la temperatura in seno al Partito Repubblicano e un po' anche ai cittadini americani che, immagino, Eric, un po' spaesati. Un po' però, dobbiamo ricordare che Trump ha vinto queste elezioni, sta facendo esattamente quello che aveva promesso in campagna elettorale.
Infatti questo che tu dici adesso è verissimo, cioè la prima volta nel 2016 c'erano tanti, anche io incluso, che si diceva vabbè dice così ma non lo farà mai, non lo farà mai. Se c'è uno che lo sta dicendo ancora veramente non ha la testa a posto, perché adesso abbiamo visto che, se vogliamo dire a suo credito, sta cercando di attivare quello che lui ha sempre detto nell'ultimo anno, per cui non possiamo più dire che è una sorpresa. Quello che mi sorprende, per esempio, la questione dei dazi è che è veramente trasversale, è veramente una mossa enorme, cioè non è un paese, non è l'Europa, Canada, Messico, cioè nel senso ha toccato tutti, e sappiamo ha toccato anche delle isole dove non ci sono neanche persone che ci vivono, per cui non so come, se lui volesse fare un passo indietro domani, non è facile, capito? Cioè nel senso è veramente una cosa massiccia che sta facendo, e non so, cioè la speranza dipende da che parte stai, però se uno vorrebbe cioè spera in un cambiamento, secondo me stai guardando le cose giuste, perché secondo me deve venire all'interno, perché la guerra dei dazi sappiamo che è un disastro, e se io fossi capo della Francia, Germania, l'Italia, è chiaro che deve rispondere, e risponderanno, stanno rispondendo, però per un vero cambiamento, per la speranza, per il futuro dell'economia globale, secondo me dei repubblicani, ma anche dei democratici, cioè ci sono state 2-3 elezioni importanti questa settimana che ci ha fatto vedere che comunque sono vivi i democratici, stanno cercando di capire come reagire, ma qualcosa si muove.
Qualcosa si muove e si muove. Eric Silvers ci ha spiegato che ha messo in moto Donald Trump una macchina così gigantesca che è difficile adesso arrestarla. Un effetto è Trump contro tutti. L'altro effetto è che si stanno sparigliando gli equilibri internazionali. Allora, se il disegno economico risulta difficile da capire, perché sembra un po' che si spari sui piedi in alcune occasioni Donald Trump con questa politica dei dazi, dal punto di vista politico ti sei fatto un'idea di quello che lui vuole veramente? Sicuramente, per esempio, mette l'Europa di fronte a un dilemma. Dice: venite a negoziare con me singolarmente, così indebolisce l'Europa. Sicuramente va a indebolire altri attori, altri competitor, ma basta questo disegno politico? È solo questo?
Sì, no, secondo me è una chiave di lettura importante, cioè quello che sta dicendo, assolutamente, cioè la questione però è quanto dolore, diciamo, gli americani sono pronti a sostenere, nel senso che l'economia andava abbastanza bene fino a qualche mese fa, e la borsa non è l'economia, però comunque con 2/3 delle persone investite in borsa è un marker importante, per cui non so, cioè nel senso non c'è una vera guerra, diciamo, cioè nel senso quando c'è la guerra magari le persone sono pronti a sostenere delle difficoltà, io non so i repubblicani che l'hanno votato, oppure cioè, se vediamo Musk stramiliardario che sta lì a tagliare a destra manca tutti i lavori a Washington, non lo so, cioè, la mia impressione è quella che hai detto, che lui sta ovviamente cercando di indebolire l'Europa, la Cina, eccetera, e potrebbe anche riuscire, solo che non so, cioè, se guardiamo molto in là, non so quanto fegato ha lui, cioè sappiamo cosa voglio fare, però non so quanto sia veramente pronto a vedere. Tu hai menzionato 43-44% di, non è un calo grossissimo da 47, sì. Però tieni conto che dovresti avere il cosiddetto lune di miele quando sì. Inizi il mandato, cioè lui è un po' strano perché aveva già un mandato ovviamente precedentemente, però si penserebbe ad un piccolo lune di miele, per cui il fatto che lui è già 44-43%, secondo me
non
credo che lui voglia essere quello che scende sotto 40, che vede i mercati che perdono 20%, eccetera, per cui non lo so, i prossimi mesi ovviamente staremo a vedere.
Grazie mille, Eric Silvers, già firma del Wall Street Journal, New York Times, dall'Italia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
Grazie a te.
E insomma, vedremo, come diceva Eric Silvers, Donald Trump avrà il fegato di reggere l'impatto dell'opinione pubblica. Una prova ce l'avremo domani con le manifestazioni indette un po' qua e là. Vedremo se avrà il fegato di resistere all'impatto delle borse e vedremo un po' gli effetti politici che questa strana politica messa in piedi da Donald Trump sta impattando un po' in tutto il mondo, dalle isole abituate con i pinguini, dai pinguini, perdonatemi, all'esoto, fino a anche attori e paesi che non ti aspettavi fino a qualche tempo fa, ridisegnandolo, ripeto ancora una volta, anche equilibri geopolitici con alleanze inusitate che magari non ti aspetti, un riavvicinamento Cina, Giappone, Corea del Sud con in mezzo la Corea del Nord, beh insomma, non è magari un futuro distopico, ma un po' ci si avvicina. Tempo scaduto, vi ricordo quello che ci muoverà anche la settimana prossima. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Giampa, dai, hey. Faccio io.
Sì. Hey, ah già, che è venerdì.
The boys.
Pago pegno.
DJs. Here we go!
Com'è che si dice? Tutti abbiamo il dovere di avere un'opinione informata, ma noi tutti abbiamo il diritto di averla senza metal. Viva!
Herbivores et carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être